Allora, buongiorno a tutti, grazie di essere venuti. Scusate il ritardo accademico classico, recupereremo un quarto d'ora perché non c'è il saluto degli organizzatori, che era quel signore che ha portato il videoproiettore che è dovuto scappare, per cui abbiamo già un quarto d'ora in meno di ritardo. Io sono Marco Calamari, sono del progetto Winston Smith, che è l'associazione che organizza annualmente, e ancora ce la fa, organizza questo convegno e il premio associato. Il convegno questa volta parte con una relazione annuale che non è niente di pesante, sono soltanto 9 slide, per cui state rassicurati che non sarà un intervento troppo noioso, lo facciamo semplicemente per riassumere un attimo le iniziative che abbiamo in corso e anche per, diciamo, raccogliere un po' di interesse su quelle che sono meno note. Quindi vi annoierò soltanto per un quarto d'ora circa per raccontarvi, per chi non lo conosce, tutto sul progetto Winston Smith, dopodiché cominceremo col convegno per vero e proprio e con le relazioni. Se avete guardato il programma avete notato che stamani c'è una prevalenza totale di avvocati, comunque di interventi di tipo non tecnico ma legale, mentre domani la situazione si invertirà, praticamente gli avvocati saranno in grande minoranza, i tecnologi riprenderanno il potere come è giusto che sia. Bene, passo a fare la presentazione. Parleremo molto brevemente chi e quanti siamo, che cosa facciamo, che tipo di partecipazioni a convegni e pubblicazioni abbiamo fatto, che servizi forniamo alla comunità e illustreremo alcuni progetti più o meno andati a buon fine che abbiamo portato avanti, il progetto P-Box, il progetto 95%, e il DDL 1728 contro la data retention. Il progetto Winston Smith è un'associazione informale di persone preoccupate per la difesa della privacy in rete e fuori. Nasce tra il 1999 e il 2000, quindi è dello scorso millennio, con lo scopo principale di diffondere le tecniche di crittografia forte per garantire privacy e anonimato in rete a chiunque ne abbia bisogno. Per essere una prova di fattibilità di se stesso e dei mezzi che propone, si realizza non direttamente ma tramite una personalità virtuale e anonima, una personalità collettiva come quelle di Wu Ming o di Luther Blissett in termini letterari, che prende ovviamente il nome da Winston Smith, che è il protagonista di 1984 di George Orwell. È attualmente costituito da 9 persone che si identificano pubblicamente grazie alla firma di Winston Smith sulla loro chiave pubblica PGP. Pur essendo un'organizzazione che si propone di dimostrare l'efficacia dei mezzi informatici per ottenere l'anonimato, questa è solo una prova di fattibilità. I suoi membri infatti sono noti, dichiarati, per sottolineare questo fatto e prevenire possibili e magari maligne interpretazioni. Al fine di realizzare gli obiettivi costitutivi dell'associazione, che è e resta completamente informale ed anonima, i suoi membri individualmente portano avanti iniziative e progetti. Il progetto partecipa a convegni ed eventi in cui singole persone presentano a nome del progetto interventi su temi sia tecnologici che legali. Nell'anno trascorso abbiamo partecipato a InfoSecurity 2006, al TGIF, all'OBSDM che sta per Open Beer e Open Exp. Organizziamo attualmente, fin dal 2002, convegno e privacy, ma considerata la sede di questa relazione penso che non ci sia bisogno di addentrarsi in dettagli. E organizza anche annualmente, dal 2005, il Big Brother Award Italia e anche qui, vista la sede e visto il fatto che chi ha curiosità potrà venire domani e assistere al Big Brother Award, non ci addentriamo ulteriormente in particolari. Un'attività importante, ed è stata quella per cui sostanzialmente siamo noti, è che il progetto Winston Smith gestisce in maniera completamente gratuita, volontaria, numerosi server in rete che consentono l'utilizzo pratico delle tecnologie per l'anonimato. Si tratta attualmente di oltre 20 server che vengono completamente finanziati e mantenuti da membri del progetto. Si tratta di server Tor, di server Freenet, di Remail Anonymous, Mixmaster e Mixminion. L'anonimato in rete è possibile soltanto utilizzando server per l'anonimato. Se non ci sono server per l'anonimato, quasi nessuna delle tecniche più efficaci è utilizzabile. Produce, raccoglie e diffonde materiale e documentazione sulle tecnologie per la privacy tramite il suo sito anonimo e 4 mail list specializzate. Pubblica articoli su riviste cartacee e telematiche, Internet Magazine, Hacking9, Punto Informatico, Linux Magazine e così via. Gestisce alcuni progetti speciali, che sono appunto quelli di cui parleremo un attimo durante il resto della presentazione, sono il progetto Privacy Box, il progetto 95% e il DDL contro la data retention. Allora, due parole sulle PET, le Privacy Enhancing Technology, cioè le tecnologie per il miglioramento della privacy. Le PET e le applicazioni che le realizzano permettono di trasformare un vecchio PC in un server che offre servizi sia al computer dell'utente che, ove necessario e desiderato, alla generalità degli utenti della rete. Ma offrire servizi alla rete prevede il banale ma grave problema di dedicare un PC allo scopo e soprattutto di lasciarlo acceso 24x7 con problemi di rumore, consumo di corrente e affidabilità. In un ambiente casalingo l'affidabilità di un PC è bassa, a cominciare da quando, per esempio, la donna delle pulizie stacca la ciabatta per attaccarci l'aspirapolvere. È una cosa che è successa a me e anche ad altri. Il progetto P-Box ha studiato e realizzato dei microserver senza parti in movimento e a bassissimo consumo che possono essere configurati e dimenticati su uno scaffale. Sono grandi più o meno come un Oscar Mondadori. Permettono a chiunque abbia una DSL flat di avere tutti i servizi per l'anonimato necessari e di offrirne alla rete, di mettere in sicurezza la propria rete casalinga se ha più di un PC, e gestire anche propri server web e di posta, cioè se si ha bisogno di mettere su un server web non lo si mette dal provider ma direttamente sulla scatolina dimenticata sullo scaffale. Il progetto ha avuto un certo successo, ad oggi esistono almeno 6 P-Box dei vari modelli pienamente operative che offrono servizi alla rete, più eventualmente altre che non lo fanno e quindi non sono rintracciabili. Questo è l'aspetto di una privacy box, vedete che è un oggetto circa 10x15 come dimensioni ed è un oggetto tecnologico ma senza parti in movimento. Una volta configurato, consuma circa 7 watt, si mette su uno scaffale, si dimentica e non si riavvia mai, non c'è bisogno di fare niente. E si riavvia ovviamente, se va via la corrente, si riavvia da solo. Il progetto 95%. Il progetto 95% nasce dal decreto Pisanu e dalla data retention generalizzata che è richiesta da direttive europee e trattati internazionali, su cui avremo occasione di ritornare durante il convegno, che vengono oltretutto in Italia specialmente interpretati in maniera estrema e fanno sì che la rete, da strumento di libertà e realizzazione individuale, si trasformi in un economico e potentissimo strumento di tecnocontrollo. In Italia la data retention viene attuata intercettando i dati di posta e navigazione presso i provider, è diciamo l'oggetto del decreto Pisanu che ci interessa. Per non farsi intercettare basta quindi non utilizzare per quanto possibile i server dei provider, in particolare non utilizzarli per il proprio server web e la propria casella di posta. Si possono usare P-Box, ed è il motivo per cui sono nate, per realizzarsi in casa questi servizi. Ma l'affidabilità ottenibile è molto più bassa, sempre per il problema delle donne, delle pulizie, dell'Enel, eccetera, eccetera. È più bassa di quella offerta dai provider. Tipicamente un provider offre un servizio che lavora oltre il 99,9% di affidabilità, mentre l'esperienza ci ha insegnato in questi anni che un PC tenuto a casa difficilmente arriva al 95%, sicuramente non va oltre. Siccome se uno ha la sua posta su un server che non è in linea, quando non è in linea sostanzialmente perde dei messaggi. Se chi cerca di inviargli dei messaggi non insiste, il messaggio ritorna indietro e non lo raggiunge. Due o più utenti di P-Box o comunque di server casalinghi possono però scambiarsi il favore di agire reciprocamente come backup uno dell'altro. Non vi sto a tediare con particolari tecnici, ma non è una cosa particolarmente né nuova né sofisticata. Questo permette di raggiungere disponibilità che sono la combinazione di due disponibilità del 95% del 99-75%, che è sostanzialmente equivalente alla disponibilità di un provider. In questi modi non si usano più i provider per la trasmissione della posta o per gestire il proprio server web o per fare qualunque operazione di tipo client server, e in questo modo si aggira una parte della data retention in maniera assolutamente legale. Il decreto Pisano, se lo conoscete, dice sostanzialmente che i provider devono intercettare e memorizzare tutta una serie di cose. Non parla ovviamente di privati, i privati non sono tenuti a rispettare il decreto Pisano, sia quando si fanno le cose per sé, sia, da un'interpretazione ragionevole, neanche se offrono il servizio a parenti o amici, comunque in forma gratuita. Questo permette appunto di aggirare il decreto Pisano, di non dover fare data retention di nessun tipo. Poi esistono ulteriori possibilità di espansione in un approccio collaborativo di questo tipo, che permette di rendersi ancora più indipendenti dai provider e quindi di migliorare comunque la privacy e diminuire la data retention. Purtroppo il progetto 95% è ancora bloccato nella sua prima fase, che non è stata ancora completata. È una cosa che almeno per adesso non abbiamo avuto ancora la forza di portare avanti. Terzo progetto speciale, il decreto legge contro la data retention. Il progetto Winston-Smith ha elaborato un breve ma ingegnoso progetto di legge contro la data retention. Valutando irrealistica la possibilità di un DDL che contrasti direttamente la normativa attuale, per problemi banali di possibilità che venga approvato, ovviamente cose del genere, e anche di complessità di un DDL che dovesse tenere conto di tutta la normativa esistente, il DDL che abbiamo presentato agisce nel medio termine, cioè si propone di ridurre alla fonte la data retention non obbligatoria per legge, perché il problema della data retention non è soltanto nel decreto Pisano, è in tutte le situazioni in cui i dati vengono memorizzati per profilazioni commerciali o perché non si sa mai, possono sempre fare comodo. E queste ultime due categorie capitano in un numero incredibile di posti e di situazioni diverse e portano una data retention che è ordine di grandezza superiore a quella che è dovuta all'applicazione del decreto Pisano. Come ottiene questo? Ottiene questo introducendo un semplice principio dell'obbligo di cancellazione dei dati raccolti in forma automatica. Non esiste in nessuna parte del corpus legislativo italiano un obbligo di cancellazione, esiste solo un obbligo di conservazione. Neanche la 196/2003, il testo unico sulla privacy, introduce chiaramente l'obbligo di cancellare i dati quando non servono più, anche se stabilisce dei principi di pertinenza e misura nell'uso e nello scopo. Il DDL si propone semplicemente di introdurre questo obbligo, lo quantifica in 90 giorni per permettere le cose più banali come la fatturazione, il controllo di sistemi automatici, eccetera, eccetera. Quindi esiste l'obbligo di cancellazione con deroghe però che vengono concesse d'ufficio dichiarando il trattamento dati al garante. Pone tutti questi ruoli, obblighi, sanzioni e controlli in carico alla struttura di ruoli previste dalla 196/2003 e all'ufficio del garante, quindi. Prevede eccezioni e casi regolamentati in un apposito decreto attuativo, non richiede nessuna nuova struttura, nessun nuovo incarico, nessun nuovo ufficio ed ha quindi costi sociali minimi. Praticamente è una specie di plugin, in termini informatici, che si inserisce nel corpus legislativo esistente. Il DDL, che si chiama Norme in materia di raccolta, uso, conservazione e cancellazione di dati georeferenziati o cronoreferenziati contenenti identificativi unici di utente ed effettuati mediante apparecchiature automatiche, oltre a un lungo titolo, ha avuto anche una storia lunga e travagliata. È stato concepito anni fa, nel 2003, e ha cercato invano un presentatore per anni. tutti si dichiaravano d'accordo, tutti si dichiaravano interessati, ma poi mai nessuno si prendeva la responsabilità di portarlo in aula. Non era fatto tanto male perché, per esempio, nel frattempo è stato presentato a un convegno, al convegno Billette della British and Irish School of Law, e ha raccolto anche un certo interesse e un certo successo. Finalmente nel settembre 2006 è stata presentata alla Camera dei Deputati dal deputato Maurizio Turco della Rosa nel Pugno, è stata assegnata alla seconda commissione di giustizia il 16 gennaio 2007, dove purtroppo giace da allora. È necessaria un'azione più forte ed un minimo di supporto parlamentare se si vuole che possa essere discussa e bocciata, ovviamente, perché come decreto di legge è una cosa realmente esplosiva, cioè se venisse attuato rivolterebbe come un calzino di tutte le abitudini che ci sono nell'ambito del trattamento dati. Però sarebbe interessante che almeno venisse discusso, possibilmente al di fuori di una commissione. Staremo a vedere se tutti gli avvenimenti politici attuali, passati e futuri lasceranno un po' di spazio, un po' di voglia perché questo avvenga effettivamente. D'altra parte il lavoro che poteva fare un'organizzazione come la nostra sostanzialmente è terminato qui, è già stato un ottimo risultato riuscire a portare in Parlamento un disegno di legge. Ora vedremo se la cosa potrà andare avanti. Per concludere, quindi, come promesso, non annoiarvi troppo, il progetto Winston Smith ha ottenuto risultati interessanti nella realizzazione di servizi per la privacy, che è un po' la missione sociale, e per il progetto Privacy Box con i debiti errori di stampa. Riesce a organizzare e-privacy e il Big Brother Award tutti gli anni, e questo probabilmente, date le risorse esistenti, è un piccolo miracolo. È riuscito a far varare il decreto legge sulla data retention, ma la sua crociera non potrebbe non iniziare mai. E non è riuscito ancora a portare avanti il progetto 95-300 che risale all'anno scorso e sostanzialmente impantanato. È abbastanza in crisi economica che di vocazioni, cosa che mette a rischio la sopravvivenza della sua struttura informatica che richiede un tempo notevole di gestione per mantenerla in funzione e dei servizi a disposizione degli utenti della rete. Con questo io ho concluso, vi ringrazio, se ci sono domande abbiamo degli splendidi microfoni, basta premere il tasto verde che avete davanti e potete fare domande nella migliore maniera possibile.